Se i miei numeri non vincono neanche quando non li gioco, vuol dire che per me non c'è più gioco. Nemmeno la sfortuna mi sta accanto.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società. Con Alessandro Bertellotti e Monica Bonetti.
E buongiorno da Monica Bonetti e Alessandro Bertellotti per l'edizione di Moby Dick di oggi in diretta dagli studi RSI di Lugano Besso. Oggi prendiamo spunto da una notizia di pochi giorni fa. Il consuntivo del Cantone Ticino 2018 chiude con un avanzo di oltre 137 milioni.
Ecco, che cosa significa questa cifra? A seconda dei punti di vista, si tratta di un eccessivo prelievo fiscale, c'è chi chiede maggiori investimenti, chi fa presente che le misure di risparmio forse sono state eccessive e chi vorrebbe un taglio più netto al deficit del Cantone. Bisogna ricordare che la tendenza ai conti in nero è nazionale, non solo ticinese. La Confederazione ha chiuso infatti con una eccedenza, si può dire così, di 5,7 miliardi.
Affronteremo il tema delle imposte da un punto di vista economico e politico, ma non dimenticheremo di affrontare le ragioni storiche, culturali, etiche e sociali che portano una comunità a pagare o a non pagare le imposte. Do il buongiorno a Paolo Pamini, docente di fiscalità al Politecnico di Zurigo. Nella passata legislatura è stato gran consigliere per area liberale all'interno di un'alleanza con l'Unione Democratica di Centro. Insieme ad altri è autore di Imposizione fiscale e libertà, sottrarre e ridistribuire risorse nella società contemporanea, edito da Bruno Leoni. Il suo rapporto personale con le imposte, Paolo Pamini, quando arrivano nella buca lettere i moduli da compilare, qual è la sua prima reazione?
Buongiorno a tutte e a tutti da parte mia. Il rapporto personale è molto semplice, sono commercialista oltre a docente di fiscalità, mia moglie pure lei commercialista e grazie al cielo si occupa lei di questo aspetto in famiglia. Quindi
un'equa, oddio, comunque una ripartizione dei compiti,
esatto,
a questo
però
punto.
È un rapporto quotidiano il nostro, sia intellettuale sia professionale con le imposte.
E do il buongiorno anche a Sergio Rossi, ordinario di macroeconomia all'Università di Friburgo. Quando arriva la bustona con i moduli, che è arrivata poche settimane fa, lei che cosa pensa, che cosa prova? Non si possono dire parolacce a Moby Dick, ricordo.
Sono domiciliato fiscalmente nel Canton Friburgo e dunque ho già riempito qualche settimana prima del Canton Ticino il modulo. Mi pare che sia una necessità pagare le imposte, però a volte mi chiedo a che fine poi questo denaro che viene prelevato ai contribuenti viene speso, e a volte mi chiedo se potrebbe magari spendere meglio nel beneficio collettivo anziché nell'interesse privato.
Non si tratta tanto di quanto si guadagna, ma di come lo si spende molto spesso, come certo. Anche nell'economia personale. Benvenuta anche a Marina Cavallera, docente di storia moderna all'Università degli Studi di Milano. Ha pubblicato diversi saggi, ma vogliamo ricordare in particolare l'ultimo, Società delle ville e cultura del lavoro, il territorio varesino nel XVIII secolo, uscito nel 2017 per Nomos Edizioni, e in cui si tratta anche di fiscalità. Dovremmo avere il coraggio di dire che le tasse sono una cosa bellissima e civilissima, un modo di contribuire tutti insieme a beni indispensabili come la salute, la sicurezza, l'istruzione e l'ambiente. Una frase di un ex ministro italiano dell'economia, Tommaso Padoa-Schioppa, pronunciata in TV una decina di anni fa, per la quale fu subissato di critiche. Lei compila da sola i moduli 730 o 740, numeri popolarissimi ma non altrettanto amati in Italia, o si affida a esperti?
Sì, buongiorno, grazie dell'invito. Sì, Padoa-Schioppa, grande figura. Passiamo in realtà al problema del pagamento. Noi italiani siamo sempre in ritardo rispetto a voi. Arriviamo un po' dopo, un paio di mesi dopo. Ma direi che soprattutto, come vedo modulistica e vari fogli, carte, non faccio che rinviare alla mia amica commercialista. Fine del discorso. Poi sono in fibrillazione fino a quando non mi arriva la cifra finale, cosa dovrò pagare. Ecco, Poi tiro un sospiro di sollievo, se posso, ecco, se non devo dilazionare. Questo è quanto.
È un sentimento comune a molti suoi connazionali o questo di tirare un sospiro di sollievo, lasciare tutto l'incartamento un commercialista? O...
Ma direi che diventa una necessità, perché effettivamente la complessità della materia è tale, gli interventi, le sovrapposizioni sono tali per cui, se è vero che io sono una dipendente dello Stato, beh, da un lato c'è da parte mia una rassegnazione totale sulle cifre, su quelle a cui viene fuori, e guardo sullo stipendio che cosa effettivamente c'è, cosa resta, ecco, quello che c'è in realtà. E poi per il resto mi affido sperando che ci possano essere delle iniziative positive. Certo che per i frontalieri, in particolare tra Italia e Svizzera, questo è un momento di una grande difficoltà, perché a quanto pare gli accordi non sono definitivi e non si arriva al dunque. Mi sembra che questo sia per entrambi i paesi un elemento negativo, ecco, che molto nuoce anche allo sviluppo dei comportamenti futuri dal punto di vista economico.
La complessità e la semplicità di un sistema fiscale e anche la questione del frontalierato e dei rapporti tra nazioni quando si parla di fisco saranno affrontati nel corso di questo Moby Dick, ma come è tradizione, prima di affrontare il tema del programma, una rapida rassegna dei fatti della settimana che poi chiederemo ai nostri ospiti di commentare.
Familiari con paesani, personalità del mondo della politica comunale e cantonale e del potere giudiziario, tutti intorno agli uscenti Emanuele Bertoli, Norman Gobbi, Claudio Zeli, Christian Vitto e al neoeletto Raffaele De Rosa, ultimo nella lista del Gran Consiglio chiamato alla
The Metropolitan Police, the British Police who went into the Ecuadorian embassy to arrest him a couple of hours ago, have confirmed that he was arrested indeed in relation to an extradition request issued by the United States. Now his lawyers have been tweeting
au Soudan, Omar El-Béchir a été destitué. L'annonce a été faite en début d'après-midi par le ministre de la Défense qui a précisé que le président déchu se trouvait entre les mains de l'armée. Le pouvoir appartient désormais à un conseil d'État.
Conte e Salvini al Salone del Mobile, Milano città che ci rende orgogliosi, dice il premier. Fontana, da cui il paese può ripartire, Sala, noi, esempio per il paese.
Just met with Donald Tusk, the president of the European Council, where I agreed an extension to the Brexit process to the end of October at the latest. I continue to believe we need to leave the EU with a deal as soon as possible. And vitally, the EU have agreed.
Le journal de l'Afrique à la une ce soir, l'offensive militaire de la Khalifa Haftar en Libye. Les combats se concentrent sur la banlieue sud de Tripoli, le seul aéroport fonctionnel de la
ville.
Retour de Pâques et dans les jours qui suivent, quelque chose va se passer à Kigali. Ce sera probablement autour du 7 avril. Alors vous entendrez le bruit des balles, vous entendrez exploser des grenades. J'espère que les forces armées
rwandaises. This is the first ever image of a black hole, released by the Event Horizon Telescope Collaboration on April 10th, 2019. It shows plasma orbiting the supermassive black hole at the center.
Du béton brut, des distributeurs de billets, des automates en cas de petite faim, mais pour une envie pressante, pas la peine de chercher. Ici, pas de toilettes, et ce sera le cas dans la plupart des gares du Seva, la future ligne transfrontalière de Genève.
Una settimana ricca di spunti di riflessione dalla nostra copertina alle elezioni cantonali ticinesi e israeliane. Avete sentito la voce di Netanyahu commentare la sua vittoria, l'arresto di Julian Assange, il Salone del Mobile che sta ancora animando Milano, il Sudan, la Libia, i 25 anni del genocidio ruandese con le voci della radio locale, fino all'immancabile Brexit. Cosa vi ha colpito di più questa settimana e perché? Naturalmente potete anche commentare o scegliere una notizia che non è contemplata nella selezione che vi abbiamo proposto. Chi vuole iniziare? Professoressa Cavallera.
Mi sento completamente coinvolta dalla questione del Salone del Mobile. Sicuramente è una gran festa per Milano. E il coinvolgimento è totale per una come me che poi... gravita intorno all'università statale, l'ex ospedale maggiore di Milano, che è una delle sedi del fuorisalone. Sicuramente trovo che dal punto di vista dell'economia, soprattutto, visto che in questa sede di quello parliamo, sia un atto straordinario per Milano. Va rilevato che c'è una molteplicità di eventi in questo periodo che rendono Milano particolarmente viva e suscita, dal mio punto di vista, anche alcune considerazioni sul contrasto e sull'identità di Milano. Milano come città europea, come città del mondo, in una realtà italiana che sembra in qualche misura andare alla deriva dal punto di vista politico, ma non solo da quel punto di vista. E il Salone del Mobile, poi io l'ho vissuto, lo vivo in modo diretto e personale, proprio con la questione del fuorisalone, di queste presenze, ahimè, dal mio punto di vista un po' troppo incombenti, devo dire, su una struttura straordinariamente fragile, quant'è la sede centrale dell'università, quindi una struttura rinascimentale che subisce un po' degli attentati, perché è magnifica per quanto concerne le possibilità di esposizione per il salone, ma secondo me andrebbe controllata la dimensione e comunque il rispetto in una realtà un po' ambigua in cui c'è la dimensione dell'arte e della storia e che sembra essere in questi giorni assolutamente prevaricata da parte di alcuni espositori sul piano dell'occupazione degli spazi e della nuova realtà che non è più arte, ma è, diciamo, chiamiamola arte applicata, una novità, sono i multipli che piacciono molto agli studenti, devo dire, perché soprattutto per quanto riguarda i sedili integrano in modo magnifico le carenze della nostra università.
Forse ci sarebbe stato bisogno di mobili o progetti e prodotti più vicini, pare di intuire dalle sue parole, più vicini al luogo in cui sono esposti.
Più che più vicini, più contenuti come dimensione, che si potessero inserire in modo più armonico, perché ci sono degli spazi vuoti che sarebbero potuti essere utilizzabilissimi, altri, insomma, che sembrano volere nascondere, e in fondo questi impacchettamenti attuali sono una caratteristica, no, dell'arte contemporanea, ma il design forse potrebbe dimostrare di sapersi meglio integrare, soprattutto nel quadro italiano, con una cultura e con una tradizione forte.
Grazie, mi sono permesso di chiederlo perché c'è una forte presenza svizzera anche al Salone del Mobile che vale la pena andare a visitare. Paolo Pamini, che cosa l'ha colpito di più nella settimana che si sta per concludere?
Direi il tema di questa nostra discussione di questa mattina sono le imposte, e ci sono due notizie di questa settimana che toccano questo tema, una internazionale e una prettamente locale. Quella prettamente locale, che mi tocca anche, mi vede coinvolto, sono le elezioni cantonali. C'è stato questo spostamento del Parlamento a sinistra. A mio giudizio non è che l'elettorato abbia cambiato molto opinione, semplicemente c'è una parte dell'elettorato che non è andato a votare, quello di destra, e quindi ci troviamo con questi equilibri. Questi però saranno determinanti, ahimè, per la discussione delle riforme fiscali che dovremo fare anche a livello cantonale a breve, nei prossimi mesi. Io stesso avevo fatto più di 10 proposte di iniziative elaborate fiscali che sono pendenti nel Parlamento. Ahimè, malgrado un buon risultato personale, non sarò più dal 2 maggio là in quel consesso, e quindi ecco, ci saranno dei temi molto caldi da dibattere a livello cantonale. La notizia è invece internazionale, a mio giudizio, è sicuramente Brexit. Non tanto per la tempistica di uscita, quanto perché Brexit, che a mio giudizio comunque è una decisione benvenuta, sta cambiando gli equilibri all'interno dell'Unione Europea, e se parliamo di fiscalità, in una direzione di aumento della spesa pubblica. Cioè si sono rotti quegli equilibri tra l'Europa del Nord, soprattutto Germania e Inghilterra, e quella del Sud. Quindi gli stati spendaccioni, per dirla in maniera molto radicale e semplice, adesso hanno la maggiore, e quindi ecco, negli anni che è davanti a noi, il futuro non è così roseo per chi come me difende una bassa tassazione.
Avremo modo di tornare appunto anche su austerity e su rapporti all'interno dell'Unione Europea tra Stati. La sua notizia della settimana, Sergio Rossi?
Sicuramente l'arresto di Julian Assange, il modo nel quale questo arresto è avvenuto è scandaloso, sia per la Gran Bretagna dove Julian Assange si trovava, sia per l'Ecuador dove era rifugiato nella sua ambasciata, e poi temo anche che per il processo non saranno rispettati i diritti umani come non sono stati rispettati nel caso dell'arresto, è avvenuto in maniera molto flagrante, eclatante, sicuramente per fare impatto sui mass media, però bisogna ricordare anche che Julian Assange ha dei meriti comunque per aver rivelato tramite WikiLeaks delle problematiche scandalose che in parte ancora sono sottaciute dai politici, quindi credo che sia una notizia sconvolgente che non lascia intravedere nulla di positivo.
Grazie, grazie per queste considerazioni. Entriamo nel tema. Le imposte, cosa sono? La risposta di Vera Gheno, sociolinguista all'Università di Firenze.
Imposta o imposta, intanto entrambe le pronunce sono corrette, è un derivato di imporre, a sua volta dal latino imponere, che vuol dire far eseguire, far rispettare, comandare, ordinare e così via. In primo luogo, imposta vuol dire prestazione obbligatoria in denaro che ogni contribuente è tenuto a versare allo Stato o altri enti pubblici. Non deve stupire se esiste un'altra parola che ha esattamente la stessa origine, anche se un significato molto diverso, che è l'imposta della finestra. Per essere proprio precisi, è ciascuno dei due sportelli, che di solito sono girevoli, collocati all'interno o all'esterno di una porta o una finestra e che servono per chiudere o regolare in generale l'ingresso della luce nei locali. Come mai queste due parole apparentemente così diverse hanno la stessa etimologia? Beh, è molto semplice, entrambe le cose, sia le imposte delle finestre, sia le imposte sulle rendite, sono qualcosa che viene sovrapposto, posto sopra. La reale differenza è semplicemente che le imposte delle finestre sono un uso proprio del verbo imporre e il secondo uso, invece quello di imposta come tassa, diciamo così, è figurato.
Entriamo nel tema della discussione figurata allora. Nella Confederazione c'è una forte concorrenza fiscale tra cantoni, una grande autonomia. Paolo Pamini, questo aiuta o non aiuta il desiderio di una minore pressione fiscale, come sottolineato anche dalle politiche liberiste in numerose occasioni?
Guardi, c'è tantissima letteratura accademica. Allora, la risposta breve è aiuta, aiuta e come. C'è tantissima letteratura accademica al riguardo e per chi ci sta seguendo per radio forse è utile ricordare che, facendo un'analogia, come non tutti comprano un Mercedes o un Ferrari, ma c'è anche chi compra, vabbè, la Fiat adesso è migliorata, una volta si comprava, si usava la Fiat come esempio di auto un po' baracca, una Fiat 500. E appunto non è che tutti volessero subito l'auto lussuosa, andava bene anche un piccolo modello economico. La stessa dinamica la si nota anche nelle relazioni del prelievo fiscale, nell'offerta pubblica. Cioè quello che importa, così come sul mercato, non è tanto il prezzo quanto il rapporto fra la qualità, quello che si ottiene e quanto si paga. Ciò che porta alla concorrenza fiscale tra i comuni e tra i cantoni svizzeri è proprio un miglioramento costante del rapporto fra servizio pubblico e contributo fiscale degli assoggettati, dei contribuenti. E tant'è vero che empiricamente non si nota una gara al ribasso come certi vorrebbero far credere, si nota piuttosto una gara al rialto in questo rapporto di costi e prestazioni. Poi che cosa succede? Succede che i grossi centri, per esempio Zurigo, hanno un prelievo fiscale alto, ma anche a fronte di un servizio pubblico molto più pronunciato. Pensiamo anche a un'offerta culturale, anche a servizi sociali più pronunciati, mentre le zone periferiche, tipicamente i cantoni più periferici o della Svizzera centrale, che hanno poco da offrire o meno da offrire rispetto ai grossi centri urbani, ecco che hanno questa chiave di potenziale concorrenza locale, spaziale, abbassando il prelievo fiscale, e si trova alla fine un equilibrio. Tendenzialmente la pressione fiscale negli ultimi 10-20 anni è diminuita, soprattutto quella sulle imprese, diminuirà ancora di più necessariamente nei prossimi mesi, questo semplicemente a fronte di un'aumentata mobilità dei contribuenti. E questa è un leitmotiv di tutta la storia della tassazione delle civiltà, a partire dagli antichi sumeri, cioè alla fine si tassa sempre ciò che non è mobile, ciò che non può scappare dal fisco.
Gli elettori scelgono coi piedi, insomma, spostandosi nei luoghi dove la fiscalità, se possono permetterselo, è loro più favorevole, oppure i servizi sono migliori.
Si vota coi piedi.
Avevamo detto però di non di niente parolacce, mi raccomando, attenzione. Sergio Rossi, nello Stato sociale l'attività economica è considerata come uno strumento al servizio dei cittadini. Quali sono le principali differenze con la visione liberista?
Ma anzitutto sul piano della concorrenza fiscale intercantonale va ribadito che esiste una concorrenza fiscale al ribasso e ogni cantone abbassa le aliquote d'imposta sui contribuenti mobili, lo ricordava Paolo Pamini, però dimenticando che in fin dei conti se i cantoni si fanno concorrenza l'un l'altro i contribuenti mobili rimangono dove sono perché il cantone ha interesse a trattenerli, dunque abbassa come altri cantoni la fiscalità su di essi e in fin dei conti però il cantone come tutti gli altri perde delle risorse fiscali e dunque dovrà tagliare la spesa pubblica per bilanciare la spesa pubblica con le risorse fiscali e questo va a discapito dei contribuenti meno mobili e in particolare del ceto medio ma anche della qualità e della quantità dei servizi pubblici. Lo Stato sociale è stato smantellato dalla visione neoliberista che si è imposta dagli anni 70 del secolo scorso innanzi e questo Stato sociale ha permesso alla prosperità di essere diffusa nella popolazione e dunque anche una maggiore dinamica economica. Lo Stato non deve essere visto come un antagonista al mercato, fra virgolette, perché il mercato non è un'entità astratta. Lo Stato aiuta l'economia di mercato a svilupparsi perché sostiene la domanda nel mercato dei prodotti tramite la spesa sociale, per esempio, o anche l'intervento pubblico diretto con gli investimenti. E se la spesa sociale e l'investimento pubblico va a vantaggio della collettività, ne trae sicuramente profitto anche l'impresa, in quanto potrà vendere maggiormente e in una dinamica positiva per tutti gli attori coinvolti. Mentre se lo Stato viene meno al proprio ruolo, soprattutto quando l'economia privata va male, a seguito di una crisi finanziaria globale come quella del 2008, è chiaro che anche l'economia privata ne soffre e in una dinamica negativa perché pagheranno meno imposte, lo Stato avrà meno risorse da usare in maniera intelligente, per cui dovrà o aumentare le imposte oppure ci dovrà essere comunque un consenso sociale nuovo su una diversa ripartizione del reddito.
Resto a lei perché si ha l'impressione che i ricchi paghino poche imposte. Il caso dei gilet gialli in Francia mi sembra abbastanza emblematico. Una delle rivendicazioni, alcune delle rivendicazioni sono sull'abolizione della tassa sulle superfortune, le fortune straordinarie, quelle, le grandi fortune. Era una tassa introdotta da Hollande e tolta da Macron e poi vorrebbero che ci fosse una maggiore tassazione per le grandi imprese. Come riuscire a coordinare e a rispettare sia le cose che lei ha appena detto su come lanciare o avere una differenza tra Stato e mercato e come rispettare anche queste richieste che sembrano legittime e plausibili?
Beh, l'argomento è molto complesso, visto anche che siamo in un'economia globalizzata, le persone molto mobili possono andarsene, però queste persone molto mobili, dunque i ricchi, come lei prima indicava, avrebbero l'interesse di contribuire alla collettività nella quale risiedono, perché questo crea anche un maggiore dinamismo economico, ma maggiore coesione sociale, dunque i ricchi ne hanno un interesse diretto nella misura in cui sono meno sottoposti a essere derubati, a essere magari anche vittima di rapimenti, come è successo tanti anni fa anche nella vicina Italia. E credo che in Svizzera, come altrove, bisogna ragionare su come vengono imposti i ricchi. Sono sulla ricchezza, sono ricchezza mobiliare o immobiliare e in che modo poi queste persone spendono nel territorio, perché se io trasferisco il domicilio fiscale in Canton Ticino per pagare meno imposte rispetto alla vicina Italia, ma in Canton Ticino risiedo pochi giorni l'anno, lascio poco o nulla a Canton Ticino e questo sottrae anche risorse fiscali all'Italia. Dunque va a svantaggio sia dell'Italia sia del Canton Ticino. In questo modo bisogna pensare che i ricchi, se lo sono diventati ricchi o perché hanno ereditato, dunque non hanno alcun merito, o perché hanno avuto dei meriti ma grazie anche alla collettività. Se io faccio degli studi fino a livello universitario, poi apro un'impresa, divento ricco perché ho delle idee brillanti, anche grazie a chi mi ha preceduto, che ha finanziato tramite la spesa pubblica l'università nella quale io ho studiato. Se io sono ricco benestante, magari anche la salute trae giovamento dal fatto che c'è un sistema sanitario ben sviluppato e quant'altro.
Quello che lei dice dà già conto di una ricchezza di prospettive, di non basta guardare l'imposta sul reddito, c'è il capitale, c'è tutto quanto sta attorno. Guardiamo allora indietro, guardiamo allora dal punto di vista storico, professoressa Cavallero, le imposte erano considerate in passato comunque sempre impopolari, dai dazi alle decime, alla tassa sul macinato, quella sul sale e quant'altro. Come funzionava il prelievo fiscale e a chi era destinato?
Inizialmente abbiamo degli stati, soprattutto sovrani in Europa, che per tradizione medievale riscuotevano, chiamiamole imposte, quello che serviva in natura. Pensiamo alla tradizione medievale, no? La nobiltà serviva, era al servizio dello Stato. E in natura dovevano pagare anche le popolazioni, quindi voglio dire la trasportabilità, l'utilizzo di questo strumento era decisamente lontano da ciò che vediamo oggi. E sicuramente con l'età moderna abbiamo il passaggio da questo sistema, casomai, di donativi che erano così occasionali, tipo nascita di un figlio, matrimonio dei sovrani, eccetera, ad un sistema che è quello delle imposte vero e proprio, e che si lega all'inizio dell'età moderna, come hanno sottolineato gran parte degli storici di quest'epoca, ad un processo di trasformazione della società, di sviluppo anche delle tecnologie, soprattutto, chiamiamole pure già così, delle armi, del sistema della guerra. E quindi di fatto il militare costituisce il grande momento di svolta, sia se pensiamo al sistema difensivo che cambia con la costruzione di queste grandi piazzaforte, che sono punto di riferimento essenziale e metodo di difesa del territorio, che oggi guardiamo con un po' di perplessità, ma che fino al pieno Settecento sono funzionate, sia proprio per quanto riguarda l'armamento e poi l'esercito, che non è più temporaneo ma diventa un esercito stabile, pagato regolarmente dallo Stato, dai sovrani. E qui gli svizzeri molto potrebbero dire, visto che tante milizie ne hanno date un po' a tutti. Ecco, quindi il militare è un po' il centro di tutto il discorso della politica di potenza degli stati. Però è uno Stato che non è ancora in grado di organizzarsi all'epoca e quindi non sa combinare i bilanci tra entrate e uscite, e allora il processo di costruzione del sistema fiscale parte dall'alto. Il sovrano ha bisogno di una certa cifra e la distribuisce, lo distribuisce alle realtà territoriali che governa, e queste a loro volta si devono organizzare. Quindi è un processo praticamente opposto rispetto a quello attuale, i cambiamenti sono profondi.
Grazie, tra poco è il momento del disco di Paolo Pamini, ma proprio in una battuta abbiamo parlato di imposte sul territorio da legislatore, se proprio in un numero da 1 a 6, quanto è difficile lasciare le imposte sul territorio?
Cioè evitare che il substrato lo scappi? Dove 6 vuol dire difficile?
Dove 6 vuol dire facilissimo e 1 praticamente impossibile.
3.
3?
Ok. 2 e 3.
È il momento del disco, Paolo Pamini. Che cosa ha scelto e perché?
Ho scelto una canzone dei Beatles intitolata The Taxman. Lascerei ascoltare le parole e poi possiamo commentarle. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small?
Some more. I'm Mr. Heat. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Hey! Chi siete?
Siamo due che...
Cosa fate? Cosa portate?
Niente, roba...
Sì, ma quanti siete?
Due, siamo io e lui, dietro non c'è...
Un fiorino.
Si paga?
Un fiorino.
Non si poteva non riprendere, le avrete riconosciute sicuramente le voci di Massimo Troisi e Roberto Benigni, non ci resta che piangere come li hanno riconosciuti i nostri ospiti. Ben ritrovati a Moby Dick da Monica Bonetti e Alessandro Bertellotti, siamo in studio con Paolo Pamini, Sergio Rossi e Marina Cavallera, Alessio Sturaro in regia. Riprendiamo lo spunto dell'avanzo cantonale e della Confederazione. Paolo Pamini, poco prima del radiogiornale, del notiziario, lei ha accennato al fatto che per lasciare le imposte sul territorio da 1 a 6 la valutazione è 3. Come mai è così? Sembra disilluso, un impegno difficile riuscire a lasciare sul territorio quello che aziende e persone fisiche pagano in imposte.
Sì, è... In realtà è molto difficile gestire il gettito fiscale. Un conto è dove vengono prelevate queste imposte, un conto è dove vanno a finire. Bisogna dire, questa era una constatazione generale, soprattutto negli stati centralistici, come la vicina Italia, che ha delle regioni, soprattutto quelle al nord, con un residuo fiscale enorme e quindi con delle ripartizioni interne allo Stato veramente grosse, che hanno distrutto anche l'economia di altre regioni, soprattutto quelle meridionali. Questa è una costanza dall'unificazione d'Italia, però non voglio entrare in un tema della nostra ospite. In Svizzera, ecco, ci rilasciamo a quanto dicevamo prima, grazie al sistema federativo fiscale, del federalismo fiscale, che a mio giudizio è l'unico federalismo coerente, cioè non un federalismo solo organizzativo, ma proprio di finanziamento dei vari livelli della mano pubblica. La mia risposta sarebbe effettivamente un po' più già verso un 4-5. E i radioascoltatori e le radioascoltatrici possono pensare semplicemente alle dinamiche che tutti noi conosciamo a livello comunale. Ecco che lì il prelievo comunale effettivamente va a beneficio anche della popolazione del comune. Ed è anche una breve considerazione anche, ed è molto facile guardare cosa succede nel comune a fianco e cosa fa il municipio, il consiglio comunale del comune a fianco con i mezzi che preleva, iniziare a confrontare. Ecco perché poi si dice che si vota con i piedi in senso letterale, è una espressione tra l'altro della letteratura scientifica.
E quindi non significa che si vota male, ma semplicemente che si decide di spostarsi, appunto, come dicevamo in precedenza. Sergio Rossi vorrebbe intervenire comunque su quanto ha appena detto Paolo Pamini, prego.
Sì, spesso gli economisti, forse anche Paolo Pamini in questa occasione, fanno astrazione del territorio nella misura in cui pensano che lo spazio sia uniforme. Se penso al caso del Canton Zugo, dove la fiscalità è molto più bassa rispetto ad altri cantoni, il Canton Zugo ha una fiscalità bassa, più bassa che altri cantoni, perché la popolazione si può spostare verso Zurigo, dove l'offerta è maggiore, chiaramente. Dunque i contribuenti del Canton Zurigo pagano delle imposte per offrire dei servizi pubblici anche a chi risiede nel Canton Zugo fiscalmente. Ed è normale dunque che ci sia anche un meccanismo di perequazione di flussi finanziari che possano compensare in parte queste dinamiche personali anche aziendali. E poi bisogna ricordare che siamo un'unione politica, la Svizzera è una nazione, è uno Stato-nazione, ci deve essere anche una coesione nazionale, una solidarietà nazionale fra cantoni che sono situati in posizioni periferiche, geograficamente ma anche in maniera rispetto all'economia. La Svizzera è divisa in diversi cantoni, alcuni dei quali hanno una posizione centrale sul piano economico, sul piano topografico e sociopolitico, altri sono periferici, per cui ci deve essere una solidarietà affinché l'intera nazione si possa sviluppare in termini economici ma anche su altri piani.
Anche la professoressa Cavallera voleva intervenire proprio su questo punto della mobilità, che penso.
Della mobilità e della territorialità, della territorializzazione. Ricordiamoci che storicamente c'è un background forte che è quello legato alla mobilità, mobilità degli uomini, mobilità delle merci. È una zona centrale dell'Europa, la Svizzera, ed è una zona di grande transito, come peraltro la Lombardia, che io ben conosco e in cui vivo. E quindi il problema si lega ad una tradizione che è quella dei pedaggi e poi dei dazi, cioè di un pagamento di imposte proprio sui transiti, di utilizzo e di sfruttamento di questo, del passaggio come risorsa. E poi attraverso questo dello sviluppo di tutto un sistema economico che nel lungo periodo ha una grande tenuta e una grande importanza proprio per lo sviluppo di queste aree, per l'accesso all'informazione, per l'accesso a nuove modalità di lavoro e quindi anche in una prospettiva di progresso nel lungo periodo. E mi pare che questo elemento debba essere comunque considerato come centrale sempre, che è un po' nel DNA delle popolazioni di quest'area centrale delle Alpi, sia al di qua che al di là, a mio avviso.
Paolo Pamini, prima di ascoltare un contributo registrato qualche giorno fa, mi piacerebbe comprendere la posizione sui 137 milioni di avanzo registrati dal Cantone, che è la scusa per cui siamo partiti ad affrontare questo tema. Qual è la vostra posizione, la sua posizione, e c'è stato un taglio nei sussidi, nei contributi che hanno contribuito a portare a un avanzo, un taglio proposto proprio dai partiti conservatori?
Sì, c'è stato in realtà soprattutto un aumento del prelievo, però ricordiamolo. La cosa interessante sono due notizie di cui stiamo parlando, quella cantonale e quella federale, perché le situazioni fiscali di finanza pubblica della Confederazione del Canton Ticino sono diametralmente opposte, benché oggi, quando parliamo, entrambe mostrino un avanzo di esercizio, diciamo un maggior prelievo rispetto alle spese. Quello sano, a mio giudizio, è la situazione federale, che è figlia della legge sul freno all'indebitamento entrata in vigore ormai più di 10 anni fa, che fra tutte le politiche di finanza pubblica federali è decisamente la migliore, che adesso anche la sinistra federale vorrebbe iniziare a smantellare perché si lamenta che non ci sono abbastanza investimenti e così via. In realtà, se guardiamo nel confronto internazionale, la Svizzera è uno di quei pochi stati che ha continuato a mantenere costante, se non diminuirlo, il proprio debito pubblico, al contrario degli stati attorno a noi che hanno violato ormai da molti anni i criteri stessi di Maastricht che si erano dati loro al tempo dell'introduzione dell'euro. Quello cantonale invece è un fuoco di paglia. È un fuoco di paglia che ha tante pagliuzze che lo hanno alimentato. Se andiamo poi a vedere i dettagli, ci sono da una parte poche minori uscite, ma ci sono soprattutto molte maggiori entrate. Forse quella più degna di nota, perché anche più effimera, sono le autodenunce che molti contribuenti hanno fatto, cioè regolarizzando degli averi non dichiarati, questo a seguito dell'introduzione dello scambio di informazioni internazionale. Però sono gettiti che finiranno. In realtà, alla prova dei fatti, negli ultimi 15 anni la pressione fiscale cantonale, con imposte sulle persone, imposte sulle società e tasse balzelli, è aumentata di un abbondante 50%, dati ufficiali del cantone.
Ho l'impressione che non sia d'accordo Sergio Rossi. Le chiedo però di pazientare un attimo, perché vorrei far intervenire a questo punto Luciano Segreto, che è ordinario di storia economica all'Università di Firenze, che abbiamo sentito qualche giorno fa proprio sul peso che la storia ha nelle scelte puntuali operate dai singoli paesi. Quindi propongo di ascoltare questo contributo e poi di commentarlo insieme a quanto voleva ribadire su Pamini.
Quanto pesa la storia nelle scelte che fanno i governi per le loro politiche economiche, politiche fiscali, varia molto da un paese all'altro. Ogni paese ha una storia nazionale molto forte, ha una cultura economica, una cultura fiscale diversa, e quindi non possiamo dire che c'è un modo unico di rapportarsi a questo problema. Esempi storici sono i più differenti, ovviamente. Il primo che mi viene in mente, che non è solamente, riguarda solamente la questione fiscale, ma riguarda veramente il modo in cui un paese si era portato a un grande problema, che era quello della ricostruzione dopo la Prima Guerra Mondiale e le riparazioni di guerra che ha dovuto pagare la Germania. Tutto questo provocò, come sappiamo, un'inflazione gigantesca, si chiamava iperinflazione, un'inflazione a 9 zeri, e questo ha segnato profondamente, direi, la cultura politica, economica, fiscale tedesca, al punto da avere una paura assoluta di tutto quello che può provocare un minimo rimbalzo verso l'alto dell'inflazione. Però possiamo anche considerare casi molto più recenti, veramente legati alle questioni fiscali. Negli anni '80 gli Stati Uniti, con il presidente Reagan, introdussero una politica fiscale che abbatteva radicalmente il livello di tassazione, soprattutto per i redditi più alti, nella convinzione, se si mettiamo nelle condizioni di creare maggiore domanda in chi ha maggiore reddito, tutto il sistema economico ne risentirà positivamente. Questa fu una scommessa fondamentalmente persa, che però ogni tanto è un tema che ritorna, questo della riduzione del carico fiscale sia sulle imprese che sulle persone, e ritorna in tanti modi, per non andare molto lontani, anche in Italia oggi si sta dibattendo del problema della cosiddetta flat tax.
Professore, lei in classe però ha a che fare con quello che è il futuro. Come guardano i suoi studenti? Quali sono i modelli fiscali che gli interessano?
Ciò che è rimasto comunque più profondamente nel substrato culturale delle società, diciamo, occidentali è il carattere progressivo del sistema fiscale. Questo va incontro, diciamo, alle esigenze basilari di una redistribuzione del reddito, di una maggiore considerazione per le fasce più deboli, e questo in uno studente normalmente è qualcosa di particolarmente sentito, cioè c'è una sensibilità quasi dire naturale, legata forse anche all'età, legata a una certa sensibilità, ecco, di un giovane che pensa che ci sono diverse ingiustizie nella società, nei sistemi economici. Uno dei modi per evitarle è quello di un carattere progressivo dell'imposizione fiscale. Questo lo definivo naturale con moltissime virgolette, ovviamente, perché fa parte un po' di una visione che le giovani generazioni, e anche altre ovviamente, ma certamente quando si è giovani è molto più naturale pensare in termini di uguaglianza tra le persone, oppure di solidarietà nei confronti di chi è in condizioni svantaggiate. Quindi se pensano a un ideale sistema fiscale, pensano certamente ad un sistema progressivo e non certamente a quello basato su una flat tax che mette apparentemente tutti sullo stesso piano, ma in realtà che nasconde profonde disuguaglianze.
L'inno alla gioia dalla nona sinfonia di Beethoven, che è poi anche l'inno europeo, la scelta musicale di Marina Cavallera. Svela già qualcosa della sua posizione, professoressa?
Ma sicuramente dal punto di vista ideale, perché sono un'europeista convinta e questo è un punto chiave. Ci avviciniamo poi alle elezioni europee e questo è un altro motivo che pone in primo piano la questione. Dal punto di vista della fiscalità, visto che questo è il tema di cui parliamo, è un problema grosso, perché di fatto c'è una forte sperequazione all'interno dell'Europa su queste tematiche e questo è particolarmente evidente, ma in fondo c'è anche una ragione molto più sottile e storica di questa mia evocazione, perché per quanto la Svizzera sia un paese extraeuropeo, sì, no? Dal punto di vista politico lo è, però in realtà uno è il cuore dell'Europa, uno è il percorso, la strada che in qualche misura raccollega, divide e quindi è comunque un punto forte della realtà europea. E non dimentichiamo dal punto di vista politico che l'Europa in fondo è stata costruita, pensata anche qui durante l'ultima guerra mondiale, quando ci sono state tante presenze di europei al confino che si sono trovate, prima al confino penso alla realtà italiana, ma comunque fughe verso la salvezza. Per molti politici europei la Svizzera ha rappresentato questo ed è qui che è nato e si è discusso dell'Unione Europea, quindi il paradosso è anche un po' questo.
Grazie signora. Dunque, con Sergio Rossi volevamo concludere il tema dell'indebitamento o del pareggio di bilancio. Non è una cosa negativa se le cose, come già stato accennato, se le cose non vanno benissimo, ricorrere al debito e poi ripagare questo debito avanti nel tempo quando le cose vanno, l'economia va meglio. Perché in alcune nazioni è considerata una colpa, come nel caso della Germania, lo abbiamo sentito, e in che modo l'economia, invece le teorie economiche, aiutano a comprendere meglio il rapporto tra debito e futuro di una realtà economica?
Sì, come lei ricorda giustamente, in tedesco la parola debito significa anche colpa, però allora bisognerebbe pensare anche al debito privato. Il debito pubblico spesso e volentieri per i politici è stato acceso per scopi puramente elettorali, dunque non ha causato una crescita economica ma ha soltanto portato a un debito pubblico senza alcun credito, se vogliamo, corrispondente. Però se guardiamo l'aspetto positivo del debito pubblico o privato, questo aspetto positivo interviene quando il debito, sia esso pubblico o privato, permette all'attività economica di crescere, creando dunque reddito, occupazione e risorse fiscali con le quali ripagare questo debito. I politici si sono ispirati dai lavori di Keynes negli anni 30 del secolo scorso, il quale diceva: se l'economia va male, lo Stato deve intervenire anche se si deve indebitare per rilanciare l'attività economica. Però Keynes sottolineava: quando l'economia riprende a funzionare correttamente, lo Stato deve ripagare il proprio debito tramite un corretto prelievo fiscale. I politici hanno ignorato questa seconda metà della sua frase, perché per ripagare il debito occorre raccogliere risorse fiscali, e quando l'economia va bene i neoliberisti oggi dicono: ah, bisogna ridurre il peso dello Stato, dunque ridurre le imposte. Però questo è asimmetrico, dunque lo Stato si indebita quando l'economia va male, ma non può ripagare il proprio debito quando l'economia va bene, perché i neoliberisti gli impongono di tagliare le tasse o le imposte. E questo è un problema politico, non è un problema di teoria economica.
Paolo Pamini è chiamato in causa, quindi.
Sì, concordo pienamente con il professor Rossi sull'analisi politico-economica, perché è ovvio che spendendo soldi pubblici ci si fanno tanti amici. L'orizzonte temporale di un politico tipicamente sono 4 anni, magari 8, però quando arriva la fattura da pagare non ci si fanno tanti amici, e quindi la tendenza storica, soprattutto dell'ultimo secolo, è quello che gli inglesi chiamano kick the can down the road, cioè diamo un calcio alla lattina e mandiamolo avanti magari nella prossima legislatura, e non occupiamoci di pagare la fattura. Questa in realtà è una costante, a dire il vero, di tutta la civiltà umana, perché le prime imposte furono già prelevate dalle antiche civiltà sumere, dagli egizi. Forse non so quante radioascoltatrici e radioascoltatori sanno che la stele di Rosetta, di cui tutti abbiamo sentito parlare nelle scuole perché ha permesso di decifrare i geroglifici egizi, in realtà è un documento fiscale che non a caso era stato scritto nella pietra e non su papiro, in modo che non andasse perso, che attestava alla fine di lunghi anni di rivolta fiscale l'esenzione fiscale di un ceto sacerdotale. Siamo nel 200 a.C. circa.
Ecco, prego.
Bisogna anche ricordare che l'oggetto del debito pubblico può essere un indebitamento per un investimento per generazioni future o la spesa corrente. Se lo Stato si indebita per pagare gli stipendi dei propri funzionari, ciò non va bene, perché non crea veramente una dinamica positiva che permette di ripagare il debito. Se lo Stato si indebita per costruire una scuola, un'autostrada, un ospedale, queste strutture vanno a vantaggio anche di chi verrà dopo. È dunque giusto che lo Stato si indebiti affinché chi verrà dopo paghi attraverso le imposte una parte di questo debito pubblico che lo Stato dovrà rimborsare con gli interessi.
Professoressa Cavallera, abbiamo ascoltato dalle parole del professor Luciano Segreto quali sono le priorità, i temi principali affrontati dai giovani, che cosa interessa loro quando si parla di materia fiscale. Lei si confronta con i suoi studenti quotidianamente o quasi quotidianamente, che impressione ha, che cosa vogliono, a che cosa sono più interessati gli studenti universitari quando si parla di imposte, studio delle imposte, indebitamento?
Ma in settimana ho proprio intervistato a mia volta gli studenti per arrivare qui preparata, anch'io con il compito ho fatto il mio.
Grazie.
Ecco, la cosa che mi ha colpito è che la quasi totalità dei miei studenti si è soffermata sul problema del pagare o non pagare le tasse dal punto di vista etico, ma anche sul problema dell'evasione, e sul problema dell'evasione c'è stato un grosso dibattito, non erano affatto d'accordo. C'era una forte tensione perché di fatto si diceva, in fondo con i sistemi di cui dispone lo Stato attualmente, com'è possibile pensare che ci possa essere evasione? E allora dove sta l'inghippo, cioè il problema, dove si inceppa il meccanismo? E su questo la discussione è stata piuttosto ampia, piuttosto articolata. Poi c'è stata una discussione che riguarda su chi paga di più, chi paga di meno, e di fatto il punto di arrivo è che comunque il sistema fiscale non è equo, cioè la distribuzione delle imposte, dopo tutto quello che abbiamo fatto per secoli nel tentativo di raggiungere l'equità nel pagamento delle imposte, ebbene non ci siamo proprio, siamo lontani da questo obiettivo. Ecco, questi sono i temi centrali.
Il sistema equo...
Un'ultima cosa,
prego,
devo aggiungere, mi scuso, il welfare, il problema dell'incidenza dell'imposta sulla possibilità di introdurre degli aiuti dal punto di vista sociale. Ricordiamoci che in Italia il sistema soprattutto ospedaliero, il sistema dell'assistenza è sempre un problema grosso, un problema importante, per cui non potevo dimenticarlo, avrei fatto un grosso torto ai miei studenti.
La ricerca della tassa perfetta, mi sembra di capire, ha toccato in modo particolare i suoi studenti. Sergio Rossi, è una preoccupazione anche intanto dei suoi studenti, e proprio sulla ricerca della tassa perfetta e sulla concorrenza che gli stati in fondo fanno uno all'altro, c'è chi ha proposto una imposta mondiale progressiva, in particolare sul capitale, ma poi magari vediamo la distinzione. Prego.
Ma anche i miei studenti sono molto sensibili alle questioni di giustizia fiscale, di giustizia sociale e giustizia economica. Vuole dire che ognuno dovrebbe ricevere ciò che merita. In realtà non è così, non siamo in una meritocrazia. Però per tornare alla questione, anzitutto sul piano concettuale, una tassa e un'imposta non possono essere confuse. La tassa è quello che si dice un contributo causale. Se io voglio un passaporto, devo pagare la tassa per ottenere il passaporto. Se io invece pago delle imposte sul reddito, contribuisco all'attività economica del settore pubblico in maniera generale, non è mirata a un compito specifico. E in questo caso gli studenti miei, come spero della mia collega, sono sicuramente accorti al fatto che lo Stato deve finanziare delle politiche pubbliche perché il mercato non copre certe aree in quanto non sono profittevoli per l'economia privata. Se guardiamo al caso della Svizzera, la ferrovia del San Gottardo è un'attività pubblica perché per le imprese di quel tempo non era profittevole, però queste ferrovie poi sono state in parte anche privatizzate, come la Posta del resto, dove ci sono dei profitti da cogliere, le imprese cercano di allungare la mano, lasciando allo Stato solo i costi, e questi costi, se restano in mano pubblica, devono comunque essere finanziati o da tasse o da imposte.
Tra poco cercheremo di comprendere, si è già parlato di sistema non equo, della differenza tra tasse e imposte, cercheremo di comprendere, si parla tanto in questi giorni in Italia della flat tax, quindi diventerebbe una tassa e non più un'imposta perché è un'aliquota unica, secca, cercare di capire se questo sistema ha un senso e se funziona, se potrebbe funzionare, come mai in Svizzera per esempio non se ne parla o in altre realtà europee, ma è il momento della scelta di Pietro.
Il momento della scelta di Pietro, infatti, dagli archivi RSI, Pietro Antonini tutte le settimane sceglie una chicca da farci ascoltare. Quella che ha estratto questa settimana e che ci presenta è Liebesfreud di Fritz Kreisler nell'esecuzione del duo piano e violoncello Alexandra Tarot e Jean-Guillain Queyrat.
Liebesfreud. Visti dalla sala, sembrano due ragazzini che suonano con la passione degli allievi di conservatorio. Ma bastano due battute per capire che il duo Jean-Guillain Queyrat, Alexandre Tarot, rappresenta una coppia musicale di prima qualità costruito in 20 anni di lavoro in comune e di amicizia. Oggi sono due cinquantenni in carriera, pieni di impegni, di progetti diversi e ricchi di fantasia nella vita e nell'interpretazione musicale. La versatilità li ha mantenuti molto giovanili, per cui le loro interpretazioni, pur essendo frutto di una profonda maturità artistica, hanno mantenuto una freschezza straordinaria che si rivela anche nel modo di presentarsi al pubblico. Lo si è potuto constatare poche settimane fa al LAC, in occasione del loro apprezzatissimo concerto per Lugano Musica, che ha proposto un programma originale conclusosi con ben 3 bis. Noi stiamo ascoltando, grazie alla registrazione di Rete 2 che ne ha curato anche la diffusione in diretta, l'ultimo dei brani proposti dal duo, Liebesfreud di Fritz Kreisler, eseguito con eleganza esemplare che ha messo in luce soprattutto le qualità virtuosistiche del violoncellista. Il brano, si sa, è stato scritto per violino e pianoforte, ma il fascino che lo pervade ha attratto in modo irresistibile anche altri strumentisti che ne hanno fatto diverse trascrizioni. Vale la pena di ascoltare un passo dell'originale nell'esecuzione eccezionale dello stesso Fritz Kreisler. Non sembra possibile che l'interpretazione di questa pagina notissima si sia modificata nel corso dei decenni in modo tanto evidente. Eppure il documento che abbiamo appena sentito non si discute, Fritz Kreisler ne è l'autore e la sua arte violinistica non può essere messa in dubbio, poiché da tutti il maestro austriaco è considerato fra i più grandi del Novecento. Oggi la si suona con maggior libertà, forse con un'ironia sorridente, per effetto della distanza che ci separa dall'epoca in cui quelle canzoni facevano parte del bagaglio di ogni viennese. Chrysler ovviamente ne era più vicino, era permeato da quell'atmosfera. La sua interpretazione di Liebesfreud è affascinante per la qualità del violinista, ma ci appare rigida e fin troppo rigorosa rispetto al gusto attuale. Oggi si ammira lo stile suadente che caratterizza la lettura di Keras e Tarot, che hanno combinato in giusta misura l'accattivante cadenza del ritmo che regge il brano con una cantabilità seduttiva che allude direttamente agli ammiccamenti di una coppia che volteggia su una pista da ballo. Siamo però lontani dalle intenzioni dell'autore. E mi chiedo, se potessimo ascoltare un'interpretazione di Beethoven al pianoforte, scopriremmo, come è successo a me con Chrysler, che ci stiamo allontanando dalle intenzioni dell'autore. Ma forse è meglio non lasciarsi assalire dai dubbi e rilassarsi con la splendida versione in linea con i nostri tempi che abbiamo ascoltato con i due artisti francesi.
Erano Jean-Guyen Queyrat e Alexandre Tarot nel Liebesfreud per piano e cello di Fritz Kreisler, la scelta di Pietro di questa settimana. Torniamo in studio, stiamo affrontando il tema delle imposte da un punto di vista non solo economico ma anche storico, culturale ed etico.
Abbiamo accennato alla flat tax, è un tema molto sentito oltre confine, ne parlano oggi i giornali italiani. Sergio Rossi, è una tassa, è un'imposta? Può avere un senso un'imposizione, come dire, secca, flat, quindi uguale per tutti, quindi non diventa più un'imposta ma è di fatto una tassa? Ci può spiegare meglio, chiarire di cosa si tratta e liberare le nostre conoscenze da inevitabili confusioni?
In realtà la parola flat o l'espressione flat tax è fuorviante, perché in inglese tax vuol dire sia tassa sia imposta in italiano, e questa flat tax in realtà in Italia come altrove è una imposta diretta sul reddito o sul patrimonio dei contribuenti, e in questo caso vuol dire che si preleva la stessa percentuale di reddito o di ricchezza alle persone benestanti, al ceto medio e magari anche ai poveri se superano la soglia minima per la quale devono pagare delle imposte, e questo è un contributo fiscale iniquo in quanto pesa maggiormente sulle spalle o nelle tasche delle persone del ceto medio, che in proporzione dovrebbero poter spendere meno soldi per le imposte in quanto hanno contribuito sicuramente meno alla dinamica economica e hanno tratto meno giovamento rispetto alle persone benestanti. Il problema è di sapere poi se questa flat tax aiuta l'Italia a migliorare i conti pubblici oppure no. e in realtà si vuole ridurre il carico fiscale sulle persone benestanti facendolo spostare sulle persone meno benestanti che sono meno mobili di quelle ricche, e questo è doppiamente iniquo perché vuol dire incidere sul ceto medio che è poi il motore dei consumi, e i consumi sono il motore dell'attività economica. Dunque l'Italia si sta tagliando le gambe da sola in questo modo perché sposta il carico fiscale su delle persone o delle categorie di contribuenti che in realtà dovrebbero essere avvantaggiate e spinte a consumare maggiormente.
È d'accordo sul fatto che sia iniqua la flat tax, Paolo Pamini?
No, assolutamente no, ma spieghiamo anche perché ci sono due approcci al concetto di giustizia fiscale nella storia anche del pensiero economico e filosofico. Una è quella che abbiamo sentito poco fa, e qui la fonte chiara è del 1848, il manifesto del Partito Comunista di Marx, che nel suo decalogo menzionava anche un'imposta sul reddito fortemente progressiva, oltre all'istituzione di banche centrali, proponeva anche l'esproprio totale dei ribelli e degli esuli o di chi lasciava la nazione, per dire. E la cosa oggigiorno l'abbiamo sotto gli occhi, l'avevamo sotto gli occhi soprattutto negli anni 70, per esempio anche la Svezia o gli Stati Uniti che avevano aliquote marginali, vuol dire quelle che colpiscono gli ulteriori 1.000 franchi di reddito che abbiamo, che arrivano a toccare il 90%. Quando voi avete una tassazione marginale del 90%, vi chiedo chi di voi va a lavorare, francamente, perché lavorare per lo Stato, per quanto possa essere nobile per taluni, a un certo punto, quando il tempo libero non è tassato, uno decide anche di non lavorare. Faccio sempre l'esempio del mio carissimo dentista, che è molto bravo, talmente bravo che ha la coda di clienti fuori dalla porta, però alle 3 del pomeriggio smette di lavorare perché è anche a colpa dell'alto prelievo fiscale sui liberi professionisti. Ricordiamo che la Svizzera ha già una flat tax. Una flat tax, quindi, per, come si diceva prima, è una imposta con l'aliquota costante, che ha il grande vantaggio di tassare gli ulteriori 1.000 franchi guadagnati, indipendentemente se se ne guadagnano 20.000 o già 100.000 o 1.000.000, sempre nella stessa misura. Noi in Svizzera ce l'abbiamo già, forse pochi se ne rendono conto, si chiama AVS. L'AVS è un'imposta sul reddito, e semplicemente il cui provente serve a finanziare un sistema sociale di rendita pensionistica, ma è una flat tax, ce l'abbiamo da ormai 60 anni.
Il suo dentista forse lascia spazio ad altri dentisti che possono diventare altrettanto bravi, non si sa, insomma, speriamo. Un'altra concorrenza, insomma. Ma professoressa Cavallera, nel passato questi spostamenti sono altrettanto... Esistono? Ci sono esempi?
Ma sono fortissimi, considerato che nel sistema accettuale di antico regime sono le componenti di questa società, le tra virgolette nazioni, come si diceva allora, piuttosto che le corporazioni, i gruppi di interesse, che erano il punto di riferimento per il principe per il pagamento delle imposte, e quindi di volta in volta aree diverse, le stesse comunità scelgono ciascuna le modalità con cui intervenire nei pagamenti. Quindi c'è questa grossa discrezionalità che può essere considerata emblematica sia nel caso delle città come la stessa Milano, dove le élite, che sono le più ricche, le più significative dello Stato, coloro che hanno più beni immobili, pagano i danari in città, ma come pagano le tasse? No, non pagano le tasse, decidono di pagare i dazi, e i dazi ovviamente cadono sulle merci in entrata e in uscita dalla città, il che significa che il costo del pane ricade, su cui può ricadere il dazio, è uguale per il povero come per il ricco. E sotto questo profilo possiamo parlare di equità? Ecco.
C'è mi sembra di vedere, di intravedere nelle sue parole quella che oggi è l'IVA, quando non si riesce o non si è in grado di imporre da parte di uno Stato di raccogliere fondi con imposte dirette, si scarica sui consumi e quindi sull'IVA. In alcune realtà l'IVA è particolarmente elevata, in Grecia il 25%, in Ungheria era quasi il 30%, proprio perché non si era in grado in Italia è molto elevata, si parla addirittura di un ulteriore aumento dell'IVA. Ne parleremo tra poco, ma prima del contributo sul rapporto tra etica e imposte, Paolo Pamini voleva intervenire sulla flat tax in Ticino.
Giusto due battute, riallacciandomi a quanto lei, signor Bertolotti, aveva accennato, se sia possibile o no. Allora, ci sono stati vari studi, in particolare da Samuele Volpe del Centro delle Competenze Tributarie della SUPSI, era stato il suo lavoro di master. Io stesso in questi anni ho fatto varie simulazioni, avevo in progetto, ce l'ho tuttora, di fare un'iniziativa elaborata proprio al riguardo. Bisogna dire che in Ticino è molto difficile introdurre una flat tax, per il semplice motivo che abbiamo una progressività troppo pronunciata. Tenete conto che un quarto dei contribuenti non paga imposte sul reddito in Ticino, abbiamo solo il 10% dei contribuenti che pagano il 55% delle imposte sul reddito e non sono milionari, sono quelli che hanno un imponibile sopra i 100.000 franchi, quindi una famiglia con doppio reddito, con una buona formazione già ci cade dentro, e abbiamo invece un 65% dei contribuenti che paga un 44% delle imposte. Voi capite che se andiamo ad appianare la pressione fiscale rischia veramente al cantone di mancare le risorse.
Questo perché i salari sono molto bassi, dunque una percentuale molto elevata, un quarto dei contribuenti se non paga imposte sul reddito è perché non guadagna abbastanza per pagare. È una questione dunque del mercato del lavoro più che di fiscalità in questo caso.
Potremmo affrontare, ma lo affronteremo tra poco, se per esempio l'Italia introducesse una flat tax del 15%, potrebbe portare ticinesi ricchi con i piedi oltre confine a essere residenti in Italia? Potrebbe essere un'idea?
In realtà i ticinesi che hanno un po' di coraggio già oggi conviene andare in Italia adottando il sistema forfettario che hanno introdotto pochi anni fa, che con una tassa fissa di 100.000 euro regolano tutto. Sulla legalità c'è molto da dire, però è ancora più attrattiva del nostro regime dei globalisti.
Questo ci porta ad affrontare... Prego, prego, Sergio Rossi.
Bisogna vedere anche la qualità dei servizi pubblici. Se la mia famiglia con dei figli piccoli va ad abitare in Italia per motivi fiscali, i figli piccoli vanno a scuola, magari mia moglie deve andare all'ospedale perché partorisce. Qual è la qualità dei servizi pubblici in Italia rispetto a quelli in Canton Ticino? Questa è una questione fondamentale.
Questo apre considerazioni di carattere etico, le affrontiamo tra poco, ma prima vi facciamo ascoltare le considerazioni del teologo Markus Krink, professore di filosofia moderna e di etica sociale alla Facoltà di Teologia di Lugano.
Centrale per la Bibbia è la frase che tanti conoscono, data a Cesare ciò che è di Cesare, data a Dio ciò che è di Dio, la frase di Gesù, ma più o meno ricorre anche in altri luoghi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Questa frase contiene due informazioni. La prima è che è obbligo del cristiano contribuire allo Stato con la tassazione, vuol dire essere solidali con tutti i cittadini, non solo con quelli che l'individuo magari si sceglie. Il secondo aspetto è che anche nella sua stessa coscienza il cristiano sa che sopra lo Stato c'è un'altra istanza, lo Stato non è l'assoluto, quindi anche la tassazione deve sottoporsi sotto criteri etici. Questi criteri etici possono essere ad esempio la giustezza della tassazione, quindi impiegarli per motivi giusti. L'altra cosa può essere la proporzionalità, non tutti devono essere obbligati allo stesso modo, la equità e via dicendo, e anche la stretta necessità. Il cristiano direbbe anche che la tassazione non deve oltrepassare un certo limite, quindi tassazione sì. Cristianesimo né nell'Antico né nel Nuovo Testamento incita a evadere le tasse, anzi obbliga il cristiano a pagarle perché si trova all'interno di una comunità con altre persone, ma pone limiti etici.
La seconda domanda riguarda la dottrina sociale della Chiesa. È un tema molto importante all'interno della Chiesa Cattolica e non solo, ma ho l'impressione che sia un tema relativamente recente, se ne occupa dalla fine del XIX secolo Leone XIII, ma poi da allora tutti i papi inseriscono nelle loro encicliche riferimenti a questo tema. Di cosa si tratta e perché sembra essere un tema così importante all'interno della Chiesa?
La dottrina sociale della Chiesa si occupa con il rapporto dei cristiani allo Stato moderno, all'economia, quindi anche alle sue istituzioni, la tassazione. Lo Stato moderno incombe come qualcosa per regolare la società laddove prima c'era la Chiesa, la carità, la benevolenza tra le persone. Quindi anche per la Chiesa la domanda è principale, ci può essere un'istanza politica che gestisce la carità, la redistribuzione delle risorse, l'andamento della società. La Chiesa con la sua dottrina sociale accetta lo Stato moderno, ma sempre pone una sua prospettiva etica. In altre parole, come già Sant'Agostino nell'antichità diceva, meglio sempre che abbiamo un ordinamento rispetto a non averlo. Per questo non incita mai a non pagare le tasse, però ci possono essere anche momenti estremi dove la Chiesa potrebbe anche dire una certa tassazione non va bene perché va contro dei principi fondamentali del cristianesimo. Nei nostri ordinamenti europei questi casi praticamente non avvengono mai, perché lo Stato stesso, come anche la Chiesa nella modernità, si sono un po' sempre sviluppati in dialogo e nei nostri ordinamenti c'è dentro molto dei principi cristiani.
Erano le considerazioni del teologo Markus Krinke, professore di filosofia moderna e di etica sociale alla Facoltà di Teologia di Lugano. La professoressa Marina Cavallera, quando si è pronunciato il nome di Sant'Agostino, ha alzato la mano, voleva intervenire. Che cosa l'ha colpita di queste considerazioni?
Non tanto sulla questione di Sant'Agostino, ma... Esiste una problematica che è tipicamente europea e di lunghissimo periodo e sulla quale attualmente soprattutto Carlo Ginzburg è tornato con una sua raccolta di saggi, e cioè quello della distinzione tra l'aspetto delle istituzioni e quindi la norma, e questo vale ovviamente in tutti i settori, e invece la realtà fattuale. Ed è proprio il mondo dei gesuiti che nei secoli dell'età moderna si è incentrata su questa tematica, ha incentrato il suo approccio alle realtà, sia europee sia extraeuropee. E quindi io mi chiedo, anche dal punto di vista della fiscalità, cosa può esserci e cosa interviene tra il momento della norma, il momento normativo, quindi ci possono essere delle leggi straordinarie, e su questo North, per esempio, molto ha parlato di istituzioni e sviluppo della realtà in Occidente, in Europa. Ma... che passaggio c'è? Cosa interviene nel momento in cui una norma perfetta poi deve essere applicata? Cioè come l'uomo riesce ad applicarla in una realtà fattuale che presenta una serie di variabili praticamente infiniti? Ecco, questo momento intermedio, che è quello del parere, è in fondo quello, secondo me, della politica e della nascita delle dinamiche democratiche nel quadro europeo. Volevo sottolineare questo aspetto perché dal punto di vista della Chiesa, la Chiesa stessa ha detto molto sotto questo profilo, ma in modo in fondo talvolta un po' ambiguo, che può presentarsi a letture molto diversificate. Ecco, su questo intendevo spendere una parola. Grazie.
Professor Rossi, su quanto ha appena detto la professoressa Cavallera anche, prego. Norma e realtà. Un conto fare delle scelte perfette, delle leggi perfette, un conto poi applicarle, e poi ridistribuirne in maniera altrettanto perfetta.
Sì, questa è una questione fondamentale. Come si sentiva prima nell'intervista al teologo, la dottrina sociale della Chiesa ha dato alcune indicazioni per quanto riguarda il prelievo fiscale ottimale, ideale, equo e quant'altro, però finora non si è parlato dell'uso di queste risorse pubbliche. Un cristiano dovrebbe anche pensare che nell'attività politica, e c'è un partito in Svizzera che si ispira ancora al cristianesimo, almeno nel suo logo, nella sua definizione, così anche forse di marketing, il cristianesimo vuole anche che l'attività politica sia svolta nell'interesse generale, dunque per il bene comune, come si usa dire, e spesso questo viene ignorato dai politici, che spendono a vantaggio personale, si ricordava prima, per una propria legislatura, per essere rieletti dai propri elettori. E qui vorrei citare un saggio, un volume di Carl Polanyi, dove ricordava che se vogliamo lo Stato non ha perso la sua dimensione economica, ma è stato trasformato da questa controrivoluzione neoliberale, nella misura in cui ora chi siede nelle stanze del potere politico con la spesa pubblica fa degli interessi privati, ma lo Stato in quanto tale non ha diminuito la sua potenza nel sistema economico. Il peso dello Stato nell'economia non è diminuito, malgrado la volontà di avere meno Stato e più mercato, ma lo Stato è stato trasformato per soddisfare gli interessi della classe politica al potere, delle élite politiche, che sono poi succube di quelle finanziarie oramai nell'economia globale.
Paolo Pamini, c'è un valore dunque morale e etico nel pagare le imposte, anche verificare che fine fanno le imposte, oppure non dobbiamo preoccuparci, la Chiesa, è dovere del cittadino pagare le imposte indipendentemente dall'uso che se ne fa?
Ho apprezzato molto il contributo dell'amico Marcus Kinke e quello che mi ha colpito è che effettivamente la Chiesa ha iniziato a occuparsi di questi temi solo recentemente. E non è un caso, in realtà ha iniziato a occuparsene con l'esplosione della statualità, della statalizzazione della nostra società. Ricordiamo che la Chiesa, in realtà, se prendiamo una prospettiva un po' più di lungo termine, è l'esempio più pragmatico e concreto davanti ai nostri occhi di un sistema appunto sociale di aiuto ai bisognosi totalmente su base volontaria e privatistica, perché la Chiesa, altamente criticata ancora qui una volta dalla sinistra radicale, da Marx in primis ma prima di lui anche altri, era l'istituzione che nei secoli aveva costituito scuole, ospedali, orfanotrofi, tutto a sue spese. Lo faceva a sue spese. Chiaramente c'era una pressione sociale fortissima ad aderire a questo sistema, ma non c'era nulla paragonabile all'onere tributario delle leggi tributarie di oggi. Io sono un liberale classico e ricordiamo, abbiamo davanti, dietro di noi, almeno 5.000 anni di storia dell'umanità. Le imposte e le tasse sono la maggiore aggressione contro la sfera individuale del cittadino. Tutta la storia delle grosse rivoluzioni dell'umanità ha sempre una causa fiscale. È incredibile la costanza di queste cause. Prendiamo la rivoluzione inglese, quella americana, quella francese stessa, che poi è sfuggita di mano, sono arrivati i giacobini e hanno fatto iniziare a girare la ghigliottina, ma i primi comitati rivoluzionari si lamentavano del prelievo fiscale in Francia. E si parlava della giustizia fiscale. Abbiamo detto, una visione è quella tipicamente marxiana del 1848, il manifesto del Partito Comunista. La visione liberale dell'equità fiscale invece è quello di incastrare questa costanza del prelievo forzoso, cioè coercitivo, all'interno delle regole definite dello Stato di diritto. E questo è il motivo che anche personalmente mi ha portato ad approfondire questi temi sia intellettualmente sia professionalmente, difendendo i contribuenti.
Chiedeva la parola Marina Cavallera, chiedeva invece la fine dell'esenzione fiscale per l'aristocrazia e anche per il clero, però la rivoluzione francese, proprio su questo forse voleva intervenire.
Sicuramente lei mi ha portato via un po' di spazio, questa è un'invasione di campo, diciamo. Però ma al di là di questo, in realtà io volevo entrare su un altro tema, ed è quello della confusione che a volte c'è tra l'intervento della società in campo assistenziale e l'intervento della Chiesa. È chiaro che la normativa ecclesiastica comunque facilita, interviene, non solo rivendica in campo assistenziale un, come dire, predominio. Un predominio di tipo però etico-morale più che materiale concreto, perché io parlo per quanto concerne la società dell'Italia centro-settentrionale, il caso milanese è un esempio eclatante. Ebbene, ricordiamoci che è la società civile, è la società dei mercanti, di chi si muove e di chi ha bisogno, come dire, un decompressore di tipo economico e sociale all'interno della città, ma anche fuori. Ebbene, sono questi gli elementi fondanti, cioè la società che costituisce proprio tutti quegli strumenti che le servono. Che poi la Chiesa rivendichi un intervento in tutto questo, e beh, lo vediamo ancora con Carlo Borromeo quando entra di forza il 15 di luglio nell'ospedale maggiore di Milano e si impone, dice, qui anche la Chiesa ha diritto di intervenire. Beh, è una rivendicazione di principio, però ricordiamoci che nel corso dell'età moderna la società civile, quantomeno nell'Italia centro-settentrionale, ha svolto un ruolo determinante e tuttora persiste, perché se c'è un ambito di intervento fortissimo nel quadro dell'Italia centro-settentrionale, Milano in particolare, bene, è proprio il campo assistenziale. Allora, quando interviene lo Stato in campo assistenziale? A Milano nel Settecento, nella seconda metà del Settecento, con le riforme di Giuseppe II. Quindi voglio dire, sono ambiti in cui lo Stato è intervenuto precedentemente in modo abbastanza saltuario e rapsodico. E in realtà è la società che si è dotata dei propri strumenti, a proprie spese, a propri coi costi, pensando che la fine di una grande dinastia come quella dei Trivulzio potesse giovare alla comunità e, per esempio, l'ultimo dei Trivulzio, fonda la famosa Baggina di Milano, no? Quindi il Pio Alberto Trivulzio è laico, è assolutamente laico. Grazie.
Siamo a ridosso del notiziario, ma prima una canzone fuori corso, da 1.000 lire al mese per una lira, mamma mia, dammi 100 lire, l'era tardi, c'è anche Svalutation. Sergio Rossi, perché ha scelto questa canzone di Celentano del 76?
Perché mette in evidenza in lingua italiana, anziché l'inglese, come prima Paolo Papini diceva ai Beatles, i problemi della società contemporanea. Abbiamo delle crisi economico-finanziarie, abbiamo una povertà diffusa, ma comunque la gente continua a spendere in parte anche allegramente. Questo è un problema di società.
Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation. Svalutation. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation. Svalutation. Con salario di un mese compri solo un caffè. Gli stadi sono gremiti, ma la grana dov'è? Svalutation. Svalutation. Ma siamo in crisi, ma senza andare in là. L'America è qua.
In automobile a destra da 30 anni si va. Ora contro mano vanno in tanti, si sa. Che scontration. Che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è. Ditemi il valore della vita quant'è. Svalutation. Svalutation.
Perché tu vuoi fare il gallo, poi fai l'uovo con me sulle station. Sulle station. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane, perché assassination. Assassination.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati all'ascolto di Moby Dick da Monica Bonetti e Alessandro Bertellotti, con i nostri ospiti Paolo Pamini, Sergio Rossi e Marina Cavallera. Stiamo parlando di imposte e vediamo allora la prospettiva da oltreoceano con il giornalista statunitense Andrew Spannaus.
La prima imposta sul reddito negli Stati Uniti risale al 1861. Servì per coprire i costi della guerra civile, nel nord naturalmente. Il prossimo tentativo arrivò nel 1894, ma la Corte Suprema decise che violava la Costituzione. Così nel 1913 fu varato il 16° emendamento, permettendo le imposte sul reddito in forma universale. Anche qui le imposte coincisero con un conflitto bellico. Le entrate dello Stato raddoppiarono, permettendo di combattere la Grande Guerra. E raddoppiarono ancora negli anni 40, questa volta per la Seconda Guerra Mondiale. Le imposte sono sempre al centro del dibattito politico in America. La media dell'income tax è del 9,9%. Questo perché oltre il 40% della popolazione è esente, avendo redditi bassi o tante detrazioni. Questi cittadini pagano tasse e contributi di vario tipo, ma il sistema progressivo, con 7 aliquote diverse, li salva dalle imposte dirette. Grosso modo, i repubblicani vogliono abbassare le imposte, mentre i democratici li accusano di regalare più soldi ai ricchi. Ma quasi tutti provano a dare un po' di respiro alla classe media, per guadagnare voti. Ora, i progressisti a sinistra vogliono tornare ad un'aliquota massima del 70%, visto che di ricchi e ricchissimi ce ne sono tanti, mentre lo Stato sociale non copre i bisogni dei poveri. L'errore, però, è pensare che allo Stato serva l'imposizione fiscale per reperire risorse. In realtà non è così. Uno Stato sovrano può creare la moneta che gli serve, se ha una base solida dell'economia reale. Le imposte, invece, servono per controllare l'inflazione, per favorire certe attività, meglio produttive che speculative, e per evitare le disuguaglianze, come aveva capito Franklin Roosevelt già 80 anni fa. Oggi si commette troppo spesso l'errore di considerare le imposte la fonte principale di fondi per lo Stato. In realtà sono solo una leva da utilizzare attentamente per promuovere il bene comune.
Allora, stampare moneta per recuperare le risorse necessarie e controllare l'inflazione con la leva fiscale, dice in sostanza il collega Andrew Spanhaus. In fondo potrebbe farlo anche la Svizzera. Prima di fare questa domanda sono andato a rileggermi il mio libro di economia politica utilizzato all'università. Paolo Pamini, perché la Svizzera non stampa moneta per pagare le pensioni, non stampa moneta per comprare gli aerei militari, non stampa moneta quando serve?
Ma in realtà il libro di che anni è, se posso
dire? Non si può dire, se no si capisce quanti anni
ho. Lo faceva fino al 91, quando siamo entrati poi nelle istituzioni di Bretton Woods, perché fino a quel tempo il franco svizzero era, come dicevano gli americani, as good as gold, cioè tanto buono quanto l'oro, anche perché doveva essere coperto almeno dal 40% di oro. Poi ci siamo slegati da quello, per cui quello era già un tallone che impediva una esplosione della massa monetaria. Massa monetaria che è sempre rimasta attorno agli 80 miliardi di franchi. Ricordiamo che il prodotto interno lordo svizzero si aggira attorno ai 600 miliardi, per così dire. Ecco, in questi ultimi 10 anni invece il bilancio della Banca Nazionale è esploso, è decuplicato, è andato a 800 miliardi, quindi effettivamente la Banca Nazionale sta stampando. Poi lascio la parola al collega, al professore Sergio Rossi, sull'opportunità o meno e anche sugli effetti di questa esplosione, perché effettivamente per il momento non stiamo vedendo un'inflazione definita come aumento dei prezzi.
Ecco, il rischio è l'aumento dell'inflazione stampando moneta, è il rischio principale.
Sì, è quello che storicamente è successo. Io credo che siamo in un regime già inflazionistico, cioè lo siamo secondo le vecchie definizioni dell'inflazione fino agli anni 30, che vuol dire aumento della massa monetaria. Letteralmente inflatere vuol dire appunto fare soffiare dentro, fare aumentare l'aumento della massa monetaria. Poi da 100 anni a questa parte, grosso modo, il significato del termine si è concentrato sugli effetti, che è l'aumento dei prezzi. Oggigiorno sono aumentati molto i prezzi dei titoli dei valori finanziari, poco di quelli reali, però in realtà se voi prendete per esempio l'Economist, la rivista inglese settimanale che traccia i prezzi del Big Mac di McDonald's in tutto il mondo, che è un bene comparabile, serve normalmente per vedere quali valute sono sottovalutate e sopravvalutate. Se voi però prendete la serie storica nel tempo, vedete che effettivamente il Big Mac in molti stati continua a costare di più. Quindi probabilmente c'è un aumento dei prezzi, lo vediamo soprattutto nell'ambito sanitario. Ci sono degli aspetti che purtroppo non rientrano nel paniere statistico e credo che la detezione statistica dell'inflazione sia parziale o in ritardo. Pensiamo anche ai premi delle casse malati.
E non c'è un parallelo aumento dei redditi, come diceva prima Sergio Rossi, anche
se,
però.
Se mi permette, e non è un caso, perché alla fine nulla si crea, nulla si distrugge, ma ci si sposta anche economicamente. Se lo Stato continua a spendere di più, come sta facendo, e lo sappiamo tutti dalle statistiche, da qualche parte deve pur finanziarsi. E lo fa con il prelievo fiscale, lo fa magari con l'aumento del debito pubblico. Il debito pubblico, ricordiamo, sfatiamo un mito, almeno a mio giudizio, non è la tassazione delle generazioni future, perché non esistono, è impossibile che dei soggetti futuri che ancora non esistono paghino dei consumi di oggi. In realtà il finanziatore del debito pubblico sono dei creditori che magari finiranno per non rivedere più i propri soldi, quindi in realtà è una ripartizione oggi, ora e in questo momento, tra chi presta i soldi allo Stato e chi li riceve sotto forma di servizi.
Sergio Rossi, lei prima scuoteva vigorosamente la testa ascoltando Andrew Spanhaus, non è per niente d'accordo con queste che sono teorie decisamente più liberiste rispetto alla sua visione?
No, la teoria a cui faceva riferimento implicitamente il giornalista dagli Stati Uniti non è una teoria liberista, è una teoria cosiddetta post-keynesiana, la Modern Money Theory, dove si pretende che lo Stato possa creare moneta perché ha una banca centrale a disposizione quando è uno Stato sovrano. In Europa, nella zona euro, l'euro è una moneta straniera per l'italiano, per il francese, per il tedesco, perché la banca centrale non è più nel paese, ma è a Francoforte, ma decide per l'intera zona euro. Negli Stati Uniti, come in Svizzera, c'è uno Stato sovrano e una sovranità monetaria, però si confonde l'emissione di moneta con la formazione di reddito. Lo Stato può spendere anche dei soldi che non ha, che ancora non esistono, se contribuisce a creare reddito, ci sarà abbastanza reddito con cui ripagare il debito pubblico. Ma questo debito non può essere finanziato stampando moneta, perché la moneta in quanto tale non ha alcun potere d'acquisto. Io dico sempre ai miei studenti: se avete 1 milione di franchi svizzeri, per sapere se siete ricchi oppure no, dovete sapere cosa potete acquistare con 1 milione di franchi svizzeri.
E questo è stato oggetto anche di una votazione recente, proprio lo scorso anno, che l'ha vista molto coinvolta.
Sì, l'iniziativa Moneta Intera pretendeva di attribuire alla sola Banca Nazionale Svizzera la capacità di emettere moneta. Oggi in realtà sono le banche commerciali che emettono molto più monete di quanto faccia la Banca Nazionale tramite la leva del credito. Quando le banche aprono una linea di credito, partono dal nulla, ma questa linea di credito permette di creare dei depositi e dunque di aumentare la cosiddetta massa monetaria. Però se questo credito non dà luogo a una nuova produzione, c'è un debito di chi si è fatto prestare i soldi dalla banca, ma non c'è un reddito per ripagare questo debito, e dunque ci può essere una bolla del debito privato che, se scoppia, fa dei danni magari sul piano sistemico per l'intera economia, per i debitori ma anche per i creditori, le banche stesse, che vanno salvate perché non possono fallire.
E ne abbiamo avuto degli esempi, prego Alessandro.
Poche ore fa si è dimesso, ha abdicato il principe Marcello I del Principato di Seborga. È una curiosa storiellina che riguarda anche il Ticino, perché se non sbaglio è residente in Ticino, ma il Principato di Seborga era noto perché stampava moneta, e ne stampava un po' di più, anche un po' farlocca, ecco, mettiamola così, che però veniva immessa alcuni secoli fa sui circuiti monetari. Professoressa Cavallera, ci sono tradizionalmente realtà che avevano monete molto forti, molto solide, molto affidabili. Venezia, Genova, Firenze erano realtà commerciali straordinarie. Come si confrontavano con altre realtà che battevano moneta? Tutti i principi riuscivano più o meno a battere moneta, ma che valore aveva? Già in passato c'erano monete di valore e monete, diciamo così, senza valore.
Ah, sicuramente. L'uomo dell'età moderna è ancora legato alla materia, quindi la moneta forte è d'oro, d'argento, e corrisponde esattamente all'oggetto,
al valore.
E questo è un dato di fatto. Però c'è anche un problema multiplo che riguarda sia chi poteva battere moneta, e questo lo definiva, almeno sul piano teorico, l'imperatore. In Italia abbiamo tanti piccolissimi feudi imperiali, che erano dei microbi veramente dal punto di vista territoriale, ma avevano ancora questo potere, e soprattutto sono poteri che acquistano peso là dove ci sono grossi conflitti a livello internazionale. Allora il gioco politico dell'uso della moneta forte, pseudo forte, o della moneta debole, della moneta corta che poteva usare l'uomo comune che lo usava correntemente, beh, il gioco diventa importante. Sia perché, e lo vediamo qui vicino, il feudo imperiale di Maccagno, che riceve dall'imperatore il diritto di battere moneta nel 600, all'epoca della guerra dei 30 anni, ebbene lì si gioca moneta forte sul piano italiano, sul mercato milanese, e invece moneta farlocca che passa proprio attraverso la Svizzera per raggiungere le zone di guerra, soprattutto nel mondo tedesco, no? Siamo nella guerra dei 30 anni. Abbiamo poi un tentativo disperato di venire a capo di questa molteplicità di monete poco controllabili, e lì nascono le famose fiere di Piacenza, tutta la grande mercatura, tutta l'intelligenza che affronta il problema monetario cerca di organizzarsi, ma in realtà si viene poco a capo della questione. E ricordiamoci poi che il problema della moneta, che doveva poi la moneta forte, quindi quella traducibile in lire imperiali, era anche un problema gestirla, doveva essere controllata, perché c'era la tosatura della moneta, proprio perché corrispondeva il prezzo.
La tosatura, spieghi di cosa si tratta.
In pratica il singolo non faceva che limare tutta la costa attorno alla moneta, all'oggetto in sé, e quindi recuperare polvere d'oro, polvere d'argento, che metteva a parte, che corrispondeva a una parte del valore della moneta. Quindi tentava poi di riattribuire ad altri quella moneta, rivenderla, partendo però dal prezzo del nominale, quindi insomma giocando e speculando sulla situazione.
Nel corso della trasmissione abbiamo ricordato più volte l'importanza di come vengono spese le imposte raccolte, e una delle voci di spesa importanti a partire da inizio Novecento è quella del welfare. A proposito di welfare, allora sentiamo Chiara Saraceno, già ordinaria di sociologia della famiglia all'Università degli Studi di Torino e professore di ricerca al WCB di Berlino.
Il welfare comincia a nascere in alcuni paesi europei già alla fine Ottocento con la legislazione sul lavoro che riguarda le donne e i bambini, però di welfare vero e proprio si comincia a parlare nel secondo dopoguerra, quando il welfare non riguarda più soltanto la legislazione sul lavoro ma comincia a riguardare anche altri aspetti della vita, la salute. Vuol dire che molti bisogni non devono più essere soddisfatti soltanto con le risorse personali, familiari che derivano dalla posizione nel mercato del lavoro e nel reddito delle famiglie, ma possono essere soddisfatti come diritti in quanto cittadini tramite le risorse pubbliche. Questo è il welfare, è sottrarre, come diceva un grande studioso inglese, all'area del mercato la soddisfazione di bisogni essenziali come l'istruzione, la salute.
Il welfare in questa fase storica viene rimesso in discussione in numerose realtà, in numerose nazioni. Come vede questa rimessa in discussione e quali possono essere le conseguenze da un punto di vista sociologico in caso di una forte riduzione del welfare? Cosa può succedere?
Se ci fosse davvero una forte riduzione del welfare, dovremmo pensare che il diritto all'istruzione, il diritto a essere curati quando siamo malati, il diritto anche alla sopravvivenza se cadiamo in povertà oppure se non abbiamo maturato una sufficiente ricchezza pensionistica, sono esclusivamente affidati alle risorse personali. Quindi ciascuno faccia il proprio gioco, ciascuno sia dipendente dal proprio destino e vicende individuali, essere nati in una famiglia piuttosto che in un'altra, aver avuto occasioni nel mercato del lavoro piuttosto che altre e così via. Quindi si allargherebbero enormemente le disuguaglianze. Notiamo che mentre spesso nel dibattito pubblico si dice che c'è troppo welfare e magari anche i singoli vorrebbero pagare meno tasse imputando che c'è troppo welfare per altri, per altre persone, in realtà poi se si discute su cambiare le pensioni, togliere questo, togliere quell'altro, in realtà poi i cittadini non sarebbero affatto molto contenti. Oggi ci si interroga anche in sociologia, oltre che in economia, sulla questione della disuguaglianza, quindi sul fatto che le disuguaglianze nel mondo sviluppato stanno crescendo, quindi ci si interroga su quanto il welfare sia responsabile, nel senso della restrizione del welfare, sia responsabile dell'aumento della disuguaglianza, ma anche su quanto non sia sufficiente anche un welfare generoso a correggere i meccanismi che producono disuguaglianza. Quindi oggi ci si interroga su quanto il welfare non debba avere solo una funzione compensativa ex post della disuguaglianza, ma debba anche avere una funzione di abilitazione e di messa in condizione degli individui, per esempio investendo nell'istruzione per i bambini precocemente, per metterli in condizione di contrastare o di non essere oppressi o vittime dei meccanismi della disuguaglianza.
Era Chiara Saraceno. Il welfare, secondo quanto ci dice la professoressa, sono anche interventi sul lavoro e sulle politiche della scuola, oltre che ai sussidi alle pensioni, sul futuro insomma di una comunità. Facciamo rapidamente, Paolo Pamini, rimettiamo in discussione alcune di queste certezze. Come finanziamo i servizi e quali sono secondo lei i servizi essenziali allora che devono essere finanziati con le imposte?
Sì, se mi permette rimarrei proprio sulla questione welfare, perché è uno degli argomenti più seri e purtroppo più gravi dei prossimi 20 anni della salute finanziaria di qualsiasi famiglia, soprattutto europea ma anche svizzera, e chi ci segue farebbe bene a riflettere una volta a fondo su questo, perché io credo che nei prossimi 20 anni la maggior parte dei sistemi pensionistici europei fallirà. non sono finanziati. Ricordiamo che le pensioni negli Stati europei sono per lo più finanziate con un sistema simile al nostro AVS, cioè un sistema a ripartizione. Chi oggi lavora paga le rendite di chi oggi è in pensione. Grazie al cielo, in Svizzera abbiamo il secondo e il terzo pilastro, il secondo è abbastanza malato per motivi regolatori, però lì perlomeno si mette da parte i soldi durante la vita lavorativa e poi li preleviamo. In più c'è tutto il sistema sanitario, che in gran parte è finanziato allo stesso modo, e ci sono quelle che tecnicamente vengono chiamate le unfunded liabilities, cioè dei debiti impliciti nel sistema legale, cioè la promessa di cure per esempio gratuite sanitarie, che di fatto non saranno finanziate. Da cui mi aspetto una crisi della finanza pubblica molto grave, da cui si potrà uscire, non lo so, o con un'esplosione della tassazione, ma la vedo dura dato che già stiamo tassando oltre il 50% del reddito della gente, o con un avvio di stampa di carta moneta o cose del genere. Ricordiamo una cosa molto semplice, con questo concludo, che una socialità pensionistica privata, su base assolutamente privata, non è solo per i ricchi. Io ho fatto un po' di simulazioni. Se voi pensate di risparmiare 100 franchi alla settimana, quindi 400 al mese, da 18 anni a 65 anni, l'investite al 5%, cosa che non è assolutamente impossibile fare, ottenete una rendita, bisogna sapere come farlo, ma non è assolutamente impossibile, ottenete una rendita che è equivalente a quella dell'AVS. Oppure, se appena nasce un bambino in Svizzera, gli si investono allo stesso rendimento 15.000 franchi alla nascita, si finanzierà dopo 65 anni una rendita equivalente all'AVS. Voi capite che queste cose sono veramente alla portata di tutti.
Dopo a microfono spento mi spiega dove andare a investire per avere il 5%, ma Sergio Rossi, dove andare a prendere allora i soldi per finanziare gli ospedali e le pensioni, se Paolo Pamini ha ragione e c'è il rischio di questa implosione? Come continuare a mantenere il welfare che conosciamo?
Ma credo che il peso del carico fiscale vada spostato, anziché pesare su redditi da lavoro, dunque gli stipendi e i salari, dovrebbe pesare e maggiormente sugli utili delle imprese, sui profitti che le imprese non investono in maniera produttiva per creare ricchezza, occupazione e ricadute fiscali per lo Stato, ma che investono, per così dire, sui mercati finanziari, che io dico parcheggiano questa ricchezza sui mercati finanziari, dove gira in maniera autoreferenziale, ma dai quali non sgocciola alcunché nell'economia produttiva. Tassare maggiormente i profitti e i capitali puramente finanziari, che sono un fattore di speculazione, dunque di rigonfiamento di bolle, di maggiore instabilità e fragilità finanziaria, ma che non danno alcun giovamento all'intera collettività. Però ovviamente oggi la teoria dominante è quella del pensiero dominante, il pensiero dominante è quello che fa l'interesse delle elite finanziarie, e mai le elite finanziarie saranno disposte a farsi tassare maggiormente i profitti o le rendite che girano nei mercati finanziari.
Professoressa Cavallera, proprio una battuta, l'impressione di aver già sentito e letto in passato: il welfare era, esisteva, non esisteva, i super ricchi non venivano tassati, quindi non si reperivano fondi per assistere chi ne aveva bisogno, era compito della Chiesa.
No. Era compito della società civile. E direi che il passato si è posto il problema a più riprese di una questione di reperimento dei fondi, perché per l'assistenza ci vogliono soldi e sovente negli atteggiamenti e nelle scelte politiche di proporre questi temi si dimentica questo aspetto centrale, cioè effettivamente a un certo punto deve essere fatta una scelta nel sistema assistenziale. Non si può assistere sempre tutti, quindi quella è una zona grigia ed è un problema da risolvere, dovendo scegliere chi vogliamo assistere veramente, chi buttiamo a mare. Ma ecco, sotto questo problema allora forse si capisce la necessità di alcuni ambiti sociali di tesaurizzare. Si ritorna alla vecchia tesaurizzazione, al mettere i soldi sotto il materasso. Ecco, ma forse il problema è ancora una volta quello delle scelte. Ognuno di noi deve farle.
Grazie, siamo al nostro concorso. Agli ascoltatori è chiesto di completare una frase in modo originale. Sentiamo quella di questa settimana.
quando ti alzi al mattino.
Ecco, in palio c'è un buono libro del valore di 50 franchi, potete partecipare commentando il post pubblicato sulla pagina Facebook di Rete 2 o scrivendo una mail all'indirizzo mobidic@rsi.ch o inviando una cartolina postale all'indirizzo RSI Rete 2 Mobidic, via Canevascini 5, 6900 Lugano. La scorsa settimana bisognava completare la frase «La bellezza non è che...» L'ascoltatrice Silvia Mauri vince due ingressi al cinema con la frase «La bellezza non è che uno sguardo capace di sfumature d'amore».
Siamo giunti alla conclusione del nostro Moby Dick. La settimana prossima il capodoglio della Rete 2 sarà insieme a Emanuela Burgazzoli e Michela Daghini. Si parlerà del futuro che ci aspetta. Grazie ai nostri ospiti sono intervenuti Paolo Pamini, docente di fiscalità al Politecnico di Zurigo, Sergio Rossi, professore di macroeconomia all'Università di Friburgo e la professoressa Marina Cavallera, docente di storia moderna all'Università degli Studi di Milano. Hanno collaborato al programma anche Alessio Sturaro in regia tecnica. Noi ci congediamo con Money, Money, Money degli ABBA nell'interpretazione di Anne-Sophie von Otter. Da Alessandro Bertellotti e Monica Bonetti, grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto su Rete 2.
Like that is hard to find, but I can't get him off my mind. Ain't it sad? And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad.